Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina, pagina 3, oggi lunedì 16 giugno, sono le 9, 5 minuti e 14 secondi e noi siamo pronti a iniziare immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Ho detto lunedì 16 giugno, quindi se è il 16 giugno, oggi è il Bloomsday, cioè il giorno in cui si svolge l'Ulisse di Joyce. Quindi tanti auguri James Joyce, tanti auguri a questo capolavoro della letteratura. Quindi se volete al 335-5634-296 oggi per esempio condividere i vostri pensieri legati all'Ulisse di Joyce, fatelo pure, insomma qualche sms potremmo anche leggere, alcuni di questi potrebbero anche andare online sul sito di Radio 3, radio3.rai.it. Ecco, ma mentre abbiamo evocato l'Ulisse di Joyce con lo stesso spirito un po' canzonatorio, un po' da flâneur, noi iniziamo a leggere la nostra rassegna stampa e lo facciamo partendo da Il mensile del Sole 24 Ore, che ha un articolo molto bello, molto divertente, di Arianna Giorgia Bonazzi. I nostri figli non sono geni. Cari genitori, basta intasare Facebook con le testimonianze di intelligenza precoce dei bambini. Sono le stesse frasi cretine che dicevamo noi alla loro età. L'appello di una mamma contro l'ansia compulsiva da sbandieramento. Oggi, fra l'altro, Francesco Melo, durante la rassegna stampa di prima pagina, ha detto una cosa molto giusta. Ha detto, beh, ormai dobbiamo concepire Facebook, Twitter, i social network quasi come degli altri giornali di cui rendere conto. Ormai sono entrati, insomma, non sto dicendo un luogo comune dei più vieti, ma insomma, ormai sono entrati, fanno parte assolutamente del dibattito e del modo in cui si fa la preghiera mattutina, come diceva Hegel, no? La preghiera dell'uomo moderno e la lettura dei giornali, ecco, in questo caso anche la lettura dei social network. A proposito di social network, Arianna Giorgia Bonazzi ci racconta come essi vengono utilizzati per una rappresentazione autocompiaciuta dell'intelligenza dei nostri figli, quindi come macchina della vanità e quindi del risentimento. L'articolo di Arianna Giorgia Bonazzi, a pagina 22 di Il del Sole 24 Ore, inizia un racconto piuttosto divertente. Loro dicono, io con mio marito teniamo sempre i disegni fatti dal nostro figlio, sono degli scarabocchi ma noi sembrano un capolavoro, il nostro preferito era soprattutto una specie di pseudo Pollock fatto dal nostro figlio, finché poi l'altro giorno, guardando bene il foglio, abbiamo girato ed era firmato da un tal bambino di nome Carlo, quindi non era nostro figlio. Le maestre hanno dato un disegno qualsiasi a noi genitori e noi per mesi abbiamo venerato il genio di nostro figlio che non era nostro figlio. E questa cambio di prospettiva ha consentito di relativizzare, no, l'assolutezza presunta dei nostri figli. A volte, scrive Arianna Giorgia Bonazzi su Il del Sole 24 Ore, il genio del figlio citato negli status non coincide con una precoce elaborazione del senso comune e del politicamente corretto. Ecco perché poi ci racconta come su Facebook e nei social network i genitori mettano sempre tra virgolette le frasi molto intelligenti, molto per bene, molto profonde, molto sensibili, sempre molto alte dei nostri figli. Ecco, no, in realtà dicono un sacco di scemenze e a volte proprio per una specie di casualità, una specie di selezione darwiniana, cioè uno dice una serie di cose stupide e poi ogni tanto sembra una cosa mezza intelligente, quella viene assunta così a regola d'arte, a regola del genio, che appunto sono i nostri figli sempre. Quindi a volte il genio del figlio citato negli status di Facebook non coincide con una precoce elaborazione del senso comune e del politicamente corretto, ma con una concezione del mondo distorta, problematica o del tutto aliena alle leggi della fisica. Carlo mi ha chiesto se quando mangiavamo il cibo va a finire fino a dentro i talloni o se ruotando gli occhi possiamo avvistare il cervello, eccetera, eccetera. Guardiamo in faccia la realtà, continua a scrivere Arianna Giorgia Bonazzi, che siano massimi esistenziali o teoremi dell'assurdo, i bambino pensieri non sono mai niente di sensazionale per nessuno che non sia un consanguineo. Sono un po' come i sogni, ecco, se ci fate caso, quando uno legge i libri dei sogni di alcuni grandi della letteratura, spesso sono molto banali, per quanto fantasmagorici, e spesso il racconto dei propri sogni ad altre persone una delle esperienze più noiose che si possano fare, quando appunto si ascoltano i sogni degli altri, un po' così con le imprese dei nostri figli. Oppure come le vacanze, quando si raccontano le vacanze, un altro elemento di grande noia, cioè tutto quello che a noi ci sembra eccezionale, meraviglioso, agli altri risulta sempre noioso e vieto. Questa è una specie di legge psicologica della socialità che andrebbe forse indagata. Un po' lo fa Arianna Giorgia Bonazzi. Sono le semplici domande cretine che abbiamo posto noi tutti negli anni 80, quando i nostri genitori erano in ufficio a sgobbare o in azienda a produrre e perdevano tempo fumando e flirtando, anziché a postare le nostre foto e a citare le nostre gaffe su internet. E poi qui ci racconta una cosa interessante Arianna Giorgia Bonazzi su Il. All'ultima fiera del libro di Bologna, nell'area delle start-up e imprese digitali, ho assistito alla presentazione del progetto Minimes, un incubatore di baby idee che realizza oggetti di design o macchinari funzionanti a partire dalle frasi cretine, perdon, geniali, dei bambini. L'imbarazzante idea si propone, dal punto di vista comunicativo, come un atto di folle fiducia nelle nuove generazioni, ma in realtà non fa altro che lucrare sulla vanità senza fondo dei genitori. E questo è un altro aspetto interessante, no? Confondiamo, veniamo presi proprio un po' come pesce all'amo dalla vanità, e la vanità non la chiamiamo per come è, e abbiamo bisogno di nobilitarla in nome di una presunta genialità. Anche in questo caso sarebbe necessario ricorrere al pensiero di Nietzsche, che su questo ha ragionato moltissimo. Visto che io sono una donna, ma come si direbbe da Magalli, soprattutto una mamma, prima di mandare alle stampe questo articolo mi sono fatto un giro di ricognizione sulla mia bacheca Facebook per accertarmi di non aver peccato, continua a raccontare Arianna Giorgia Bonazzi, che comunque continua a ragionare. Ora ho controllato altre cose, ho visto le immagini di altri bambini, nella mia pagina Facebook racconta, c'erano solo qualche immagine di qualche bambino africano, anche in questo caso il desiderio, no, di utilizzare i bambini più poveri anche lì per autocompiacersi, e i miei figli la capiscono poco quanto me, i nostri figli invece secondo noi la capiscono meglio di tutti. Ora, poiché gran parte dell'esibizione sfacciata nel nostro privato è rivolta a ex fidanzati o ex compagni di classe che non ci hanno capito e amato abbastanza, certi aggiornamenti di stato non servono a dire che ce l'ho fatta prima di te, e siccome non tutti possono vantare l'aggiornamento lavora presso il CERN di Ginevra, e poi comunque lavorare presso il CERN di Ginevra non ferisce abbastanza gli ex che hanno trovato il vero amore altrove, la prova più lampante della felicità diventa il peso al grammo del nostro erede appena scodellato. Ancora una volta i figli sfruttati per la vanità dei genitori. Ripetiamola con Gide: famiglie, vi odio. Piano svedese di Jan Johansson questa mattina con il suo Visa från Utan Mai, il brano che accompagnerà questa mattina con questo ritmo folgorante, scoppiettante, come state ascoltando la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3. Come sapete, uno dei miei vezi qui quando conduco Pagina 3 è prendermela contro il jazz svedese, una cosa del tutto irrazionale, ma insomma tant'è. Intanto buon Bloomsday, oggi 16 giugno, noi continuiamo la nostra rassegna stampa con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo di culturale sui quotidiani. Allora vi segnalo su Repubblica, pagina 33, un'intervista molto bella di Enrico Franceschini a Howard Jacobson, che è un grande scrittore inglese, appena vinto il Booker Prize con un suo nuovo libro, che fra l'altro verrà pubblicato da Bompiani, Prendetemi e suocera, questo è il titolo, e lui è davvero un grande scrittore di questi anni. Fra l'altro in questo libro, in questa intervista si parla, è un libro in cui parla di scrittori e di scrittura, quindi un tema piuttosto complicato, soprattutto molto esplorato da parte della letteratura. E vi segnalo alcune risposte che Howard Jacobson dà a Enrico Franceschini. Non c'è mai stata un'epoca in cui la vita non sembrasse culturalmente o moralmente in declino. Questo dobbiamo ricordarcelo più spesso di volta che ci lamentiamo dei tempi che viviamo, questo è un luogo comune, fra l'altro lo faceva anche Erodoto proprio all'inizio di tutti i tempi del racconto della storia. Credere che siamo in declino è una necessità umana, io sono favorevole al progresso tecnologico, ne faccio pieno uso, ma sono altrettanto convinto che ci danneggi vivere attraverso uno schermo digitale e che internet, con tutti i suoi benefici, sia un nemico della letteratura e della parola. Non è solo il fatto che oggi leggiamo più velocemente e con più impazienza e che leggiamo con diverse aspettative. Vogliamo informazioni, vogliamo chiarezza, ma la letteratura non è informazione né chiarezza. Ecco, questo è un altro elemento importante a proposito oggi del Bloomsday, del giorno in cui si svolge l'Ulisse di Joyce. Quindi vi segnalo questa intervista a Howard Jacobson oggi su Repubblica. Invece un altro grande scrittore inglese, ne abbiamo parlato l'altro giorno a Pagina 3, Martin Amis che ha vinto il premio Bottari Lattes Grinzane con un romanzo scritto 25 anni fa, London Fields. Oggi se ne parla sull'Unità, troviamo anche qualche frase, qualche racconto di Martin Amis. Amis diventa buono, in fondo gli inglesi non sono poi così male. La Gran Bretagna è un'isola e noi inglesi proviamo sempre un senso di superiorità nei confronti dell'Europa, anche se oggi molto meno di un tempo. A me piace l'idea di un governo globale, anche se improbabile che mai nascerà. Solo un governo globale, ad esempio, potrebbe risolvere i problemi del cambiamento climatico. E vabbè, insomma, questa è la parte di un Amis più politicamente corretto che troviamo oggi sull'Unità. Invece vi segnalo sulla Stampa, pagina 27, l'Elzeviro di Mirella Seri, dedicato a un libro che mi sembra interessante, di Leonardo Martinelli, intitolato Quasi in un romanzo, l'economia raccontata a chi non la capisce. Perché sembra un libro interessante? Perché prova a trovare le ragioni della crisi economica, alcune parole chiave, indagando alcuni capolavori della letteratura. Quindi per lo spread è utile leggere Il falò, per capire cos'è lo spread, Il falò delle vanità di Tom Wolfe. Se dobbiamo capire per esempio lo scoppio di una bolla speculativa, Il denaro di Émile Zola, e poi altri testi, per esempio Il maestro di Vigevano del grandissimo Mastro Nardi, Se questo è un uomo, un film come Mary Poppins. Ecco, tutti strumenti utili per capire la crisi economica, così ce ne parla oggi Mirella Serri sulla Stampa. La pioggia che è presente nella musica di Johansson, questa Visa Fron Utanmai, il brano che accompagna la lettura questa mattina delle pagine culturali di pagina 3, e anche la pioggia che si è abbattuta su Roma ieri e questa notte, un po' in tutta Italia, ed è sulla pioggia che ragionerà tutta la città, ne parla questa mattina con Pietro Del Soldà. Ancora una volta la forte pioggia crea disagi a Roma e altrove. Colpa della scarsa manutenzione, certo, ma non sarà anche colpa del fatto, così ci si chiede, che usiamo troppo l'automobile? Gli italiani, denuncia un ascoltatore di Prima Pagina, usano troppo pochi mezzi pubblici o le biciclette, e questo spiega la nostra mancanza di senso civico. Vabbè, insomma, una puntata che prova a ragionare sulla pioggia, il meteo e un po' alcuni temi del cosiddetto politicamente corretto, ma non solo, questa mattina alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Noi intanto continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani. Intanto arrivano messaggi al 335-5634-296 dedicate a Joyce, al Bloomsday. Giuseppa per esempio scrive: libro interessante e bello, uno dei pochissimi che ho letto tutto, ed è un meraviglioso paradosso, perché invece l'Ulisse di Joyce è proprio uno dei grandi libri illeggibili, meno pochissimo letti e moltissimo citati, e quindi è curioso come la nostra ascoltatrice dica: è l'unico libro che ho letto per intero, quindi tutti gli altri invece non li ha finiti. Questo è un meraviglioso paradosso. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo visto figli che vorremmo fossero geni e che in realtà sono semplicemente figli, e quindi geni mancati per certi aspetti. Ecco, un altro genio mancato, un'altra occasione persa, la troviamo nel racconto che fa Antonio Sgobba su pagina 99, a pagina 30, è uscito durante il fine settimana, pagina 99, ma l'edizione del weekend si trova in edicola durante tutta la settimana. Ed è il racconto di un grande intellettuale contemporaneo, Michael Ignatieff, intellettuale di fama mondiale, cattedra ad Harvard, poi i liberali lo candidano alla guida sfida del Canada, storia di una disastrosa sconfitta. Ed è questa la storia che ci viene raccontata, ascesa e caduta del filosofo che volle farsi re. Questa è la storia di una caduta, scrive Antonio Sgobba su pagina 99. È la vita di Michael Ignatieff, primo intellettuale della fama internazionale, poi candidato primo ministro alla guida del suo paese, il Canada. Nel 2011 porterà il suo partito, i liberali, al peggior risultato della loro storia. Arriverà terzo in una competizione elettorale che avrebbe dovuto vincere, e la sua parabola è raccontata in un recente libro autobiografico, Fire and Ashes, successo e fallimento in politica. Storico di formazione, a partire dagli anni Ottanta era stato sceneggiatore, saggista, editorialista, memorialista, intervistatore alla BBC, uomo copertina di GQ, biografo e studioso di Isaiah Berlin, autore di romanzi, corrispondente di guerra, esperto di etica ed affari internazionali. Nel 2000 Harvard gli offre la cattedra in diritti umani, eccetera eccetera. A un certo punto lui quindi è un grandissimo, è uno dei grandi intellettuali. Racconto in questo libro autobiografico, a un certo punto la vanità, ancora una volta la vanità, lo spinge a candidarsi per i liberali alla guida del Canada. Scelta disastrosa sulla quale poi lui, Ignatieff, in questo libro fa una specie di meditazione su cosa significa fare concretamente politica. Cinque anni dopo, alle elezioni del 2011, Ignatieff non viene neanche riconfermato come parlamentare, un'umiliazione senza precedenti. Il giorno dopo lascia la politica, abbandona la residenza del capo dell'opposizione Ottawa, il jet privato, il servizio di sicurezza, lo staff di 100 persone, l'autista e l'autobru. Perde persino il diritto alla pensione. La disfatta non è stata solo colpa di una politica troppo antagonistica e di una stampa sleale di cui pure si lamenta. Gli elettori puniscono i politici che hanno l'aria di giocare o che cambiano il loro atteggiamento, e io sembravo uno di quelli, perché Ignatieff ci racconta anche la difficoltà di mantenere una posizione politica, di resistere alle pressioni degli avversari, della stampa, degli elettori, l'impossibilità di utilizzare un messaggio complesso, teorico, da intellettuale, dinanzi al dibattito politico, che invece chiede un'immediatezza più squadrata per certi aspetti. Ecco, vi segnalo questo articolo perché un'altra grande meditazione sulla vanità di tutto. Questa retorica del record assoluto a tutti i costi sta imperniando il dibattito al 335-5634-296 dedicato all'Ulisse di Joyce. Oggi 16 giugno, Bloomsday, il giorno in cui si svolge per intero l'Ulisse di Joyce. Dicevo, momento di grande vanità dei nostri ascoltatori, perché sembra una gara a dire io l'ho letto tutto, io l'ho letto tre volte, e tutte le altre persone con cui ne ho parlato che si vantavano di averlo letto, poi sottoposte a esame invece non rispondevano ad alcuni avvenimenti raccontati dall'Ulisse di Joyce. Davvero ci sono tanti messaggi come questi, e sono molto felice che i nostri ascoltatori abbiano letto tutto l'Ulisse di Joyce, alcuni anche più volte. Bene, bene, siamo contenti. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e vi racconto di un altro, di un'altra storia, di un altro fallimento. Abbiamo visto quello di Michael Ignatieff, abbiamo visto il fallimento dei genitori che postano presunte genialità dei loro figli su Facebook, quando invece sono normali corbellerie. Ecco, oggi sul giornale, a pagina 27, troviamo un articolo di Paolo Giordano che ci racconta una storia straordinaria. Tony, l'emigrante italiano che per non fare la naia ha detto addio agli AC/DC. C'è uno dei più famosi, importanti gruppi del rock. Tony Currenti suonò nel loro primo disco. Andavano all'estero, io ero renitente alla leva, i fan lo scovano in una pizzeria di Sydney, a un passo da diventare superstar. Cioè il racconto di un immigrato italiano, che un ragazzo siciliano che negli anni 70 con i genitori va a vivere in Australia, a Sydney. I genitori a un certo punto se ne ritornano in Italia perché non riuscivano a trovare fortuna in Australia. Lui rimase lì, suonava la batteria con un gruppetto. A un certo punto suonò nel primo disco quasi per intero, suona nel primo disco degli AC/DC. Fu un grande successo, un momento importante, ma lui invece, anziché continuare a suonare con gli AC/DC, che volevano trasferirsi in Inghilterra e per un problema di servizio militare aveva ancora il passaporto italiano, preferì rimanere col suo gruppo australiano, così. Rinunciò a una carriera di grande successo, ormai fa anonimamente da anni, ma anche molto felicemente, il pizzaiolo in Australia. E soprattutto gli AC/DC mi avevano detto che si sarebbero trasferiti per un bel po' in Gran Bretagna, racconta, e io non potevo, ero un emigrante italiano che aveva lasciato il proprio paese a 16 anni. Dal 76 circa Tony Currenti non ha più suonato la batteria ed è rimasto nascosto dietro un forno, ci racconta Paolo Giordano. Oggi sul giornale a tirarlo fuori ci ha pensato il curioso Jesse Fink, nel suo un libro dedicato proprio agli AC/DC. Hanno bussato alla porta di Tony e gli hanno pure regalato una batteria. L'altro venerdì ho suonato High Voltage per la prima volta dal vivo, dice lui divertito perché capisce bene che a 63 anni quella parte della sua vita non tornerà più. Quando sono tornato in Sicilia nell'85 nessuno li conosceva e il fatto mi ha aiutato, ma sono tornato nel 92 e li conoscevano tutti. Questo racconto del batterista italiano che non ha avuto successo, il batterista degli AC/DC. Ecco, si chiude così questa canzone meteorologicamente opportuna questa mattina, in queste giornate di pioggia e di freddo, Visa from Utanmaya del pianista Jan Johansson, con fra l'altro il contrabbasso di George Riedel. Saluto Guido, come stai Guido?
Bene, grazie, buongiorno Edoardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, con Guido Zaccagnini tra pochissimo primo movimento, anticipazioni, ma io ho ancora una notizia in questa giornata del Bloomsday. Parliamo di Turing. Il test di Turing, nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, sembrava che un computer fosse riuscito a superare il test di Turing, che si tratta fondamentalmente di una competizione, di un'imitazione possibile del linguaggio umano. Se un computer è in grado di imitare il linguaggio umano, facendo in modo tale che le persone pensino di avere a che fare davvero con un uomo e non con un computer, beh, questo si supererebbe il test di Turing. Probabilmente questo test non è stato superato. C'è stata anche una puntata di Radio 3 Scienza settimana scorsa che ha indagato e che ha mostrato come molto probabilmente non sia stato superato il test di Turing, ma vi segnalo su ilpost.it un articolo molto interessante di Amedeo Balbi intitolato "Ha ancora senso il test di Turing?", dove la domanda è per l'appunto questa: ma siamo sicuri? Basta, è una cosa inventata negli anni 50, forse è il momento di liberarsi dal test di Turing. Tu che ne pensi, Guido Zaccagnini?
Beh, per quanto riguarda la musica, si provò già nel XVIII secolo a creare degli automi in grado appunto di svolgere le funzioni quantomeno motorie dei musicisti, a volte sorprendendo il pubblico, ma a volte qualcuno scoprì che c'era una magagna sotto. Poi con un computer si è cercato di rifare anche Bach, cioè scrivendo un soggetto e dicendo al computer mi fai una fuga a quattro voci, per esempio, no? E il computer l'ha fatta, però molto più brutta di Bach. Oppure si può pensare ad alcuni algoritmi che sono stati applicati alle cose più incredibili, a parte le esperienze di Yannis Xenakis. Per esempio, c'è chi ha scritto un pezzo collegando appunto il computer all'andamento della borsa, e a seconda dell'andamento della borsa venivano prodotti, diciamo così, suoni, altezze e così via.
De profundis.
De profundis.
No, la musica, insomma, la musica della borsa.
Ah, in quel senso,
no, dipende.
Sì, sì. O miserere.
Miserere, non so. Insomma, sì, sì, si può fare una
addirittura
cosa. O jazz svedese.
Sì, no, dicevo che addirittura sono state fatte delle musiche basandosi sui quadri, cioè traducendo colori, tratti, dimensioni, oggetti, eccetera. Si dà un quadro a un computer e il computer lo trasforma in musica.
Quindi il computer che lavora in maniera opera delle sinestesie.
Sì. Sì.
Opera delle sinestesie. Allora, questa mattina sono le 9, anticipazioni.
Bruckner, Meneghini, Graun, Schumann.
Ammazza.
È una formazione.
Questa formazione vince il mondiale, questa formazione. Ma insomma, queste sono anticipazioni di Primo Movimento. Questa mattina con Gina Collauto, la console, Isabella Carboni, redazione, Piero Pulesi, regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma. Vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3, domani mattina alle 9, come sempre. Buon Bloomsday.